File 46, pagina 312. Armando Zoccola, partigiano della provincia di Biella, e Antonio Pacagnella sono troppo deboli per camminare e non vengono evacuati, ma vengono abbandonati senza cibo né cure, insieme alla migliaia di moribondi e di malati. Sopravviveranno fino all'arrivo dei russi, per poi fare rientro a casa. Ma Antonio, profondamente minato dagli stenti, dovrà trascorrere quasi 4 mesi nell'ospedale civile di Częstochowa prima di affrontare il lungo viaggio di ritorno in Italia. Dei 70 di questo gruppo, che non fanno più ritorno a casa, qualcuno muore nei diversi campi di Auschwitz e di Mauthausen tra dicembre 44 e aprile 45, come Alberto Buoso, muratore della Falck, Zeffiro Angelo, Canegrati, Giovanni Ghio, Mario Panna, Manovale della Breda, Luigi Quinto, Attilio Simonelli, sebbene non per tutti risulti la registrazione tra i decessi del campo e quindi non sia possibile stabilire in maniera certa se il luogo del loro decesso fu Auschwitz o altrove. Le notizie sono talvolta lacunose anche in una ricerca meticolosa come quella contenuta nel Libro dei Deportati. Filippo Noto, bracciante della provincia di Agrigento, risulta deportato in vari campi, anche da Mauthausen ad Auschwitz, non viene specificato in quale data. E difatti il suo nome figura nella Transportliste del 2 dicembre 1944 tra i fresatori, elemento che non combacia con la notizia del suo decesso in data 1 ottobre 1944, 2 mesi prima di questo trasferimento. Il piemontese Antonio Orla risulta deceduto ad Auschwitz il 1 dicembre 1944, un dato contrastante con la data del trasporto che arriva ad Auschwitz il giorno seguente, a meno che Antonio non sia arrivato già morto. A Black Hammer, divenuto dalla metà del 1944 il più grande campo satellite di Auschwitz insieme a quello di Monowitz, trova la morte il 22 gennaio 1945 Giovanni Castoldi, operaio trentenne della Falck, che all'epoca dell'arresto era padre di un bimbo, Antonio Luigi, di appena 9 mesi. Black Hammer, oggi tra i nomi meno conosciuti del complesso concentrazionario di Auschwitz, si riferisce a una realtà composita, costituita da un insieme di campi di lavoro per ebrei, prigionieri di guerra, civili e reclusi del lager e di stabilimenti industriali, tra cui la IG Farben, costruiti dall'occupante tedesco a Slaviecice, nei pressi di Blachownia Śląska. Non sappiamo quando esattamente Giovanni viene assegnato a Black Hammer, ma le sue tracce si perdono nel corso delle operazioni di evacuazione del campo, che cominciano il 21 gennaio 1945, quando circa 4.000 prigionieri vengono costretti a percorrere lunghe ed estenuanti marce nella neve, per poi essere condotti con trasporti ferroviari in condizioni disumane verso il KL di Gross Rosen e da lì fatti proseguire verso Buchenwald. Aggregando e disaggregando le informazioni raccolte è possibile ricostruire alcuni percorsi individuali e, mettendoli a confronto tra loro, provare a individuare elementi comuni o dissimili nella deportazione. Come si è detto, i deportati italiani di questo trasporto appartengono a generazioni molto diverse. 21 di loro sono nati nell'Ottocento e hanno più di 45 anni, 11 hanno dai 50 ai 60, poco meno di un terzo sono giovani e nel pieno delle loro forze, ma l'elemento della giovinezza non basterà ad assicurare loro la possibilità di rimanere in vita fino alla fine della guerra. Il caso e la violenza arbitraria dell'SS scombineranno infatti le carte, assegnando a ognuno destini diversi. Chi viene assegnato a lavori estenuanti nella cava di Mauthausen o peggio ancora nel sottocampo di Gusen II soccombe più facilmente sotto il peso delle fatiche inumane e dei crudeli patimenti, anche se non tutti hanno la stessa sorte. Dei due giovanissimi del trasporto Mauthausen-Auschwitz, Giovanni Benussi trova la morte a Mauthausen il 24 marzo 1945, mentre Dario Boscani riesce a sopravvivere a Gusen II fino all'arrivo degli alleati americani il 5 maggio 1945. Alcune professioni di alta specializzazione, medici, fisici, ingegneri, consentono a una minoranza di prigionieri di esercitare nel lager il proprio mestiere, seppur in condizioni di grande privazione di mezzi. Questo implica già di per sé se maggiori probabilità di sopravvivenza. Ciò nonostante, la realtà dei fatti smentisce ogni interpretazione troppo rigida sulla vita all'interno del campo di concentramento, dove la sopravvivenza dei reclusi fu spesso influenzata dal caso o dalla fortuna, come ha sostenuto più volte Primo Levi nelle sue testimonianze. La storia di due ingegneri, Luigi Rozzi e Giorgio Lanfranco, sembra dimostrarlo. Ingegnere elettrico milanese per il gruppo Ercole Magneti Marelli, Luigi Rozzi ha 30 anni quando il 29 ottobre 1943 viene arrestato a Milano per attività sovversiva. Ad accusarlo di sabotaggio, una piccola radio trasmittente rinvenuta nella sua abitazione nel corso di una persecuzione scattata a seguito di una delazione. Quel ritrovamento basta per condannarlo alla deportazione come collaboratore dei partigiani. Luigi viene incarcerato a San Vittore, poi deportato a Mauthausen, dove arriva il 21 febbraio. Per 10 mesi viene internato in vari campi satellite: Vienna Floridsdorf, Vienna Schekat e Vienna Mödling, fino al trasferimento ad Auschwitz con gli altri 164 italiani. Qui all'arrivo viene assegnato al campo di Buna-Monowitz. Nel lager la malattia o un infortunio potevano trasformarsi in determinate circostanze in un elemento favorevole a prolungare la sopravvivenza. Per Primo Levi fu la scarlattina a risparmiargli la lunga marcia di evacuazione da Auschwitz nel rigido inverno del gennaio 1945, che costò la vita a migliaia di prigionieri. Per l'ingegnere Rozzi, invece, la fortuna avrà l'aspetto di una frattura al piede che gli permetterà di rimanere nel lager ad aspettare l'arrivo dei soldati sovietici. Così Rozzi dovette ad una disgrazia all'esistenza: una bomba esplosa con ritardo nella fabbrica dove egli lavorava, gli aveva rotto un piede 10 giorni innanzi la partenza dei tedeschi, non poté essere evacuato poiché non poteva camminare, rimase con un migliaio di forzati, malati e storpi. Giorgio Lanfranco, ingegnere chimico e nativo di Roma, al momento dell'arresto, il 17 maggio 1944, ha 40 compiuti. Incarcerato prima a Firenze e poi a San Giovanni in Monte a Bologna, viene deportato a fine ottobre nel lager di Bolzano Gries. Un mese dopo, il 20 novembre inserito in un trasporto con destinazione Mauthausen, dove arriva il giorno seguente. Si tratta dello stesso convoglio su cui viaggiano Dario Boscani, Antonio Cifarelli e Luigi Isola, che faranno parte dei 165 italiani trasferiti ad Auschwitz. La professione di Giorgio era di particolare importanza per la scelta dei lavoratori specializzati e così, ad appena 11 giorni dal suo arrivo a Mauthausen, il suo nome è inserito nella lista di trasporto del 2 dicembre 1944, immatricolato col numero 201965, viene evacuato verso Buchenwald il 22 gennaio 1945. Risulta morto il 24 gennaio 1945. A differenza di Luigi, Giorgio resta complessivamente prigioniero dei lager meno di 3 mesi, considerando anche Bolzano, di cui 11 giorni a Mauthausen, un periodo molto breve rispetto al compagno, peraltro in uno dei campi di concentramento, dove i reclusi erano sottoposti a condizioni di lavoro particolarmente brutali. Nella sua professione di particolare rilevanza per la fabbrica della Buna Monowitz, dove molto probabilmente è stato assegnato al suo arrivo ad Auschwitz, né la durata della sua prigionia bastarono ad assicurargli la sopravvivenza. Ci sono prigionieri che condividono la stessa professione e almeno parzialmente un identico percorso di deportazione, ma a parità di condizioni solo alcuni sopravvivono. Ancora una volta, qualunque griglia interpretativa troppo rigida che ambisca a spiegare le percentuali di sopravvivenza può facilmente essere smentita dal confronto con i percorsi individuali dei prigionieri. Carlo Anovazzi, 43 anni, di Milano, capo reparto bulloneria alla Caproni di Taliedo, e Andrea Caresio, 20enne della provincia di Torino, due dei 12 tornitori italiani presenti nella lista di trasporto del 2 dicembre, costituiscono un esempio significativo. Deportati insieme a Mauthausen il 20 marzo 1944, col trasporto partito dalla stazione di Bergamo, vengono entrambi assegnati prima al campo satellite di Gusen, poi a quello di Linz III. Dopo il trasferimento ad Auschwitz, Carlo e Andrea vengono nuovamente dirottati su Mauthausen, dove la loro presenza è registrata dal 29 gennaio 1945. Da questo momento i loro destini si separano. Carlo è assegnato a Steyr Munich Holz, mentre Andrea è incluso negli effettivi di Gusen. Pochi giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate americane, i due muoiono di stenti a distanza di 48 ore l'uno dall'altro, rispettivamente il 23 e il 21 aprile 1945. Andrea ha 21 anni, Carlo, coi suoi 44, ne ha più del doppio. Dei 17 elettricisti di nazionalità italiana, sono in 11 ad arrivare vivi alla liberazione, tra cui Agnello Amitrano e Giuseppe Bezzi, entrambi deportati nel marzo 1944, che sopravvivono rispettivamente a 8 e a 6 campi di concentramento. Il più anziano di questo gruppo è il quarantenne Mario De Pasquale, mentre il più giovane è Silvio Giannini, 21 anni da compiere alla fine della guerra, mentre Pasquale Parente, nato solo pochi mesi prima, o Giovanni Ghio di 19 anni, non fanno ritorno a casa. Nemmeno la brevità del periodo di internamento nel lager poteva offrire di per sé maggiore probabilità di sopravvivenza, dei 40 italiani giunti a Mauthausen dall'Italia, salvo Giorgio Lafranco, che vi arriva dopo l'internamento nel KL di Bolzano. Il 20 novembre 1944, appena 10 giorni prima del loro trasferimento ad Auschwitz, quasi la metà non sopravvivono alla liberazione. Tra i 17 deceduti a Buchenwald o nel complesso di Mauthausen dopo l'evacuazione, a eccezione di Attilio Simonelli, che risulta morto ad Auschwitz il 23 gennaio 1945, 6 hanno tra i 19 e i 24 anni. Domenico Baiardo di San Pier d'Arena, Marcello Baldi di Firenze, Aldo Beretta di Vimercate, Giuseppe Casu di Sassari, Giuseppe Lorini della provincia di Brescia, Anselmo Medana del Milanese. Perché questi 165 cittadini italiani, anche se i cognomi e i luoghi di nascita mostrano che alcuni erano di nazionalità slovena, furono deportati? Non tutti erano arrivati a Mauthausen nello stesso momento, né erano stati arrestati e deportati per lo stesso motivo, come si è detto. Un cospicuo contingente presente su questa transport list per Auschwitz era costituito da operai che avevano preso parte agli scioperi indetti nella prima settimana di marzo nelle fabbriche del triangolo industriale del nord, principalmente tra Torino, Milano e Genova. Ad esempio, Augusto Silla, della provincia di Ferrara, era stato uno dei coordinatori dell'agitazione di protesta organizzata alle officine aeronautiche Caproni di Milano. Dopo l'ondata di arresti, gli scioperanti erano stati prima incarcerati nelle prigioni cittadine, come San Fedele o San Vittore a Milano, quindi erano stati trasferiti nella caserma Montelungo di Bergamo, che complessivamente, tra marzo e i primi di aprile, rinchiude oltre 800 persone, tra cui alcune decine di donne. Dalla stazione ferroviaria di Bergamo, dopo aver attraversato la città scortati dalle guardie, i nostri uomini erano quindi partiti con un trasporto merci il 17 marzo 1944 per arrivare via Tarvisio dopo 3 giorni nel KL di Mauthausen. Si trattava del trasporto numero 34, secondo le ricerche meticolose di Italo Tibaldi. Altri invece furono aggregati al trasporto numero 38, che lasciò Bergamo il 5 aprile per arrivare a Mauthausen l'8 aprile 1944. Dei 15 operai dello stabilimento automobilistico Innocenti di Lambrate, deportati a Mauthausen per aver preso parte alle agitazioni sindacali, 3 si ritroveranno inclusi in questo trasporto per Auschwitz. Giovanni Dolfi, 30 anni, addetto al reparto di minuteria, Luigi Radice, 36 anni, manutentore meccanico, e Giacomo Costa, 34 anni, operaio specializzato. Giovanni Dolfi e Luigi Radice condivideranno lo stesso percorso di prigionia, assegnati prima di arrivare ad Auschwitz al lager di Gusen e poi a quello di Schwekat-Floridsdorf, mentre Giacomo Costa rimane al campo principale di Mauthausen fino al trasferimento del 2 dicembre del 1944. Con l'evacuazione dei prigionieri dal complesso di Auschwitz, tutti e 3 vengono rinviati a Mauthausen, dove Giovanni e Luigi muoiono nel mese di marzo 1945, un anno esatto dopo la loro cattura, a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Giacomo invece riesce a sopravvivere e a fare ritorno in Italia. Anche alcuni lavoratori specializzati della Falck e della Breda due ditte che coi loro operai in sciopero pagarono un prezzo molto alto alla deportazione. Giunsero ad Auschwitz con questo trasporto per la Falck Alberto Buoso muratore, Giovanni Castoldi laminatore, Cesare Lorenzi meccanico specializzato per la Breda, Mario Panna manovale, Rodolfo Remisi tornitore. Sono 5 dei 70 uomini del trasporto Mauthausen Auschwitz del 2 dicembre 1944 che non faranno ritorno a casa. Pagina 318.